Vogliamo parlare con Massimo Campanini, che è un islamologo, ex docente a Trento, ora a Pavia, uno dei massimi esperti di Medio Oriente, e volevamo cercare di inquadrare un pochino meglio quello che va a rappresentare la morte di Morsi, soprattutto in relazione a quelle che sono state le primavere arabe all'incirca dopo 8-9 anni dalla loro comparsa.
Sì.
Ecco, comincerei da qua, che poi forse è la fine.
Sì, dunque io la morte di Morsi in sé è un fatto di cronaca, nel senso che ormai Morsi erano 6 anni che marciva in carcere, quindi non è che avesse chissà quali possibilità di fare pressione sulla società egiziana. Tra l'altro poi i fratelli musulmani dopo la repressione del 3 luglio del 2013 sono allo sbando, sono stati completamente sbandati, quindi probabilmente anche alcune cose sono andate anche sott'acqua, ma comunque l'organizzazione in sé non esiste più. Però ad ogni modo la morte di Morsi ha un significato simbolico nella misura in cui si chiude di fatto l'esperienza della primavera, cosiddetta primavera araba in Egitto, e la chiude nel segno dei militari, nel senso che se durante la cosiddetta primavera araba gli islamisti, essenzialmente i fratelli musulmani, erano riusciti per un breve periodo di tempo ad arrivare regolarmente e legalmente al potere, a gestire per circa un anno lo Stato in maniera, bisogna ammettere, fallimentare. Però ad ogni modo Morsi era un presidente civile che era arrivato al potere attraverso regolari elezioni politiche. Il ritorno dei militari è stato invece il momento in cui significativo, in cui quelli che sono stati dei tentativi di apertura politica civile della società civile in primo luogo nei confronti dei vecchi regimi di Mubarak, di Sadat, regimi oppressivi, regimi chiusi, regimi di partito-stato, che avrebbero potuto far pensare appunto a un'apertura, a un ritorno della società civile. I militari hanno impresso il loro sigillo, hanno schiacciato questo tentativo, naturalmente appoggiandosi, come dicevo, al fatto che la gestione politica dei fratelli musulmani era stata negativa e fallimentare. Però ad ogni modo c'è stato politicamente, simbolicamente un passo indietro verso una società e un regime ancora militarizzati e di polizia, e questo è significativo perché appunto simbolicamente segna il fallimento generale delle cosiddette primavere arabe, non solo in Egitto, ma in Siria, in Yemen, in Libia, tranne naturalmente il caso particolare della Tunisia.
Potrebbe anche essere uno spauracchio per quello che sta avvenendo in Sudan. In fondo, più o meno è la stessa situazione, quella che si sta vivendo lì.
Ma quanto sta succedendo in Sudan, come anche quello che sta succedendo in Algeria, dà delle somiglianze, dei parallelismi rispetto a quello che è successo in Egitto. Il problema è che in Egitto la questione, il movimento, l'Inqilab, la rivolta, non rivoluzione, l'Inqilab, la rivolta è fallita perché il movimentismo ha avuto la prevalenza sul partitismo, cioè i rivoltosi in Egitto non sono stati capaci di coagularsi in formazioni partitiche egemoniche. Io spero che lo stesso tipo di errore non venga fatto in Sudan e in Algeria, perché il movimentismo fine a se stesso ovviamente non ha futuro, è un cul-de-sac, è un agitarsi senza arrivare a una fine con un progetto ben delineato. E quindi in questo caso è possibile che i militari sia in Sudan che in Algeria possano avere il sopravvento riprendendo il controllo di una situazione in cui la società civile, le organizzazioni di protesta non sono in grado appunto di esprimere un progetto politico. e senza l'espressione di un progetto politico che a mio avviso non può che incarnarsi in un partito, questo genere di inchilabat, cioè appunto di rivolte, non diventerà mai taurat, cioè non diventerà mai rivoluzione.
Potrebbe, adesso faccio l'avvocato del diavolo, ma potrebbe anche essere che in fondo i rivoltosi temono che un'organizzazione appunto partitica o anche con dei leader possa semplicemente prendere il potere trasformandosi in una riedizione di quello che del potere precedente senza in realtà dare il potere al popolo e invece gestirlo come è avvenuto in fondo negli anni 60 da tutte le rivoluzioni anche africane che ci sono state.
Ma il rischio indubbiamente c'è, però è un po', pensiamo un po' a quella che è stata alla rivoluzione per eccellenza del Novecento, cioè la rivoluzione bolscevica. Cioè la rivoluzione bolscevica in Russia ha avuto successo nel momento in cui i bolscevichi si sono strutturati saldamente in partito, hanno stretto le fila, hanno superato quegli elementi di dispersione che veniva dalle lotte dei menscevichi, dei bianchi, eccetera, contro i rossi, eccetera, sono riusciti a compattare le fila. Quindi è chiaro che, come dice lei, il rischio di una involuzione interna al movimento è possibile, e del resto è quello che hanno tentato di fare in Egitto gli stessi militari dopo i primi mesi di agitazione tra il febbraio e il marzo del 2011 con la caduta di Mubarak. Però è un rischio che bisogna correre, è un rischio che bisogna correre perché la mia esperienza storica, voglio dire da osservatore, da storico, che guarda i movimenti rivoluzionari, verifica che i movimenti rivoluzionari spontanei non sono mai andati da nessuna parte. Anche la grande rivoluzione iraniana del 1979, la rivoluzione khomeinista, Khomeini è riuscito a vincere la sfida in Iran quando in realtà era in minoranza, perché certo, nel 79 Khomeini era in minoranza in Iran, però è riuscito a vincere la sfida nel momento in cui è riuscito a raccogliere attorno a sé i Pasdaran, la magistratura, a compattare le istituzioni e a offrire un'ipotesi di istituzioni alternative. Se non c'è un'ipotesi di istituzione alternativa, è chiaro che la resilienza del vecchio potere è difficile da scalzare. Per cui muoversi così, guarda che io faccio un ragionamento gramsciano,
sì,
proprio,
no, certo.
luce, proprio le categorie di Gramsci, cioè muoversi così random, sperando nella buona volontà o dei militari o degli appoggi internazionali o della speranza sottintesa delle buone ragioni della rivolta popolare, voglio dire, Machiavelli ci insegna che la politica è realismo, non è speranza e non è sogno, e quindi bisogna essere realisti. Il realismo ci porta a dire che i movimenti di rivolta per diventare movimenti rivoluzionari devono avere un progetto politico. E allora chi porta avanti un progetto politico? A mio avviso soltanto un partito è in grado di portare avanti un progetto politico.
Ecco, tornando alla morte di Morsi, c'è stato un intervento di Erdogan che ha esplicitamente accusato il regime di al-Sisi di averlo ucciso in carcere. Potrebbero esserci delle modalità per cui, anziché ottenere uno sviluppo, diciamo, democratico delle rivolte, anche in senso rivoluzionario, come lo intenderei, avere invece un'involuzione nel senso di una democratura come quella di Erdogan, che è molto vicino ai Fratelli Musulmani?
Ma guardi, io penso che per giudicare la domanda che lei mi pone è una domanda assolutamente logica. Penso però che per rispondere a questo tipo di domanda, quindi al di là del fatto oltretutto della proposizione di un progetto politico su cui ho insistito fino adesso e della questione partitica, bisogna rendersi conto di quelle che sono le situazioni locali dell'evoluzione politica, della realtà della società civile, della tradizione anche di pensiero politico che in qualche modo le cita Erdogan, interseca il pensiero politico classico dell'Islam e dei Fratelli Musulmani. Cosa voglio dire? Voglio dire che in generale è chiaro, noi possiamo parlare, e il termine in sé astratto, di progetto politico, possiamo parlare in generale di rappresentanza politica all'interno di un partito. Quando però si parla di democrazia e lo si mette tra virgolette, allora ovviamente bisogna rendersi conto di che democrazia si parla e di quale democrazia stiamo parlando. Nel senso che, mi scusi, ma sì, io sono diventato molto disincantato, sì, in queste cose.
Lo immagino.
Cioè, la democrazia è un termine assolutamente vuoto, sì, cioè è un contenitore dove ci sta dentro di tutto. Ci sta dentro anche Stalin, ci sta dentro Hitler, ci sta dentro Mussolini, ci sta dentro De Gasperi. Cioè, che cos'è la democrazia? Potere del popolo, ma come si gestisce il potere del popolo? Il potere del popolo deve avere alle spalle una questione di società civile. Quella di Erdogan in Turchia è una, tra virgolette, democrazia, nella misura in cui è un sistema politico evidentemente autoritario, di tipo plebiscitario, ma anche la democrazia può essere plebiscitaria. Per esempio, se lei pensa relativamente, non per esempio, ma se lei pensa per esempio, scusi la ripetizione, sì, alla questione di George W. Bush, ha parlato di democrazia illiberale.
Sì.
Quindi noi siamo abituati a parlare di una democrazia relativa al liberalismo, ma che cos'è la democrazia illiberale? Che cos'è una democrazia plebiscitaria? Il peronismo, tipicamente plebiscitario, è democrazia o no? In un certo senso sì e in un certo senso no. È ovvio che questo tipo di discorso astratto, applicato poi nel concreto, nella realtà dei paesi arabi che hanno un passato storico diverso dal nostro, perché è segnato dall'imperialismo, dalle lotte di decolonizzazione, hanno un pensiero politico che in qualche modo è condizionato o formato, modellato dalla tradizione islamica, per cui evidentemente i principi di bene pubblico, i principi di partecipazione, i principi di rappresentanza non vengono tanto veicolati attraverso un'istituzione parlamentare, quanto attraverso l'istituzione della Shura, cioè l'istituzione della consultazione e dell'Ijma, cioè del consenso comunitario. E allora vedi che a questo punto di vista concetti su cui Erdogan, che viene appunto, come dice lei, dall'orizzonte teorico molto ampio, però è molto, molto largo, dei Fratelli Musulmani, fa riferimento. Ma allora a questo punto è chiaro che bisogna capire una Shura, cioè una consultazione all'interno del pensiero politico islamico, in che modo si rapporta e si coordina con quello che noi all'Eliseo facciamo finta, piuttosto che a Palazzo Chigi facciamo finta, piuttosto che in Downing Street chiamiamo democrazia.
Sì, insomma, una democrazia in chiave islamica.
Islamica, certo. Esatto. È quello, proprio quello il problema.
Va bene, interessante. C'è altro da aggiungere al proposito? Se no, la lascio ai
suoi. Ma guardi, una cosa che io tenevo ad aggiungere, sì, in realtà è questo, cioè tutti questi tentativi di rivolte e rivoluzioni che si sono verificati tra il 2011 e il 2013 nel mondo arabo, in realtà sono stati fortemente condizionati dall'esterno prima ancora che dall'interno. Quindi io credo che sarà uno dei compiti fondamentali della storiografia tra qualche anno, quando si spiegheranno questi fenomeni, cercare di rendersi conto come e fino a che punto siano state endogene o esogene questo tipo di rivolte, perché l'intervento più o meno interessato delle grandi potenze, gli Stati Uniti, la Russia, la Francia, non dimentichiamo in primo luogo, anzi metterei la Francia davanti a tutti gli altri. All'interno di questo tipo di dialettica è stata senza dubbio un elemento estremamente condizionante in senso negativo degli sviluppi di questi processi.
Ecco, in questa forma di neocolonialismo adesso si è abbastanza palesata un po' in tutti questi stati, queste nazioni dove ci sono state le primavere arabe. In prospettiva, in futuro, oltretutto ci sarà anche probabilmente l'intrusione della Cina, che ha un altro modo di intermettere. Ecco, in futuro saranno sempre maggiori, secondo il punto di vista, gli interventi esogeni rispetto a quelli che le spinte dall'interno?
Ma guardi, io sono del parere che diciamo l'Occidente, in senso molto lato, dalla prima guerra mondiale, cioè dalla dichiarazione Balfour e degli accordi Sykes-Picot in poi, abbiano annullato nel Medio Oriente una serie di errori, una serie di scelte sbagliate dalla portata veramente devastante. Se lei poi oggi vede come si sta muovendo Trump, Trump apposta, se lei vede come si sta muovendo Trump, c'è poco da sperare che l'Occidente cambi queste prospettive, come lei dice giustamente, neocolonialiste. Il problema è che quando si cercano di capire certi processi, certe dinamiche, non bisogna cercare di capirle considerando quelle che a noi sembrano in Italia, in Francia o in Spagna essere quelle dinamiche, ma come le popolazioni arabe, in questo caso specifico, o iraniane o del Golfo, laggiù vivono questo tipo di processi e di dinamiche. Perché evidentemente la prospettiva può essere apparentemente uguale, ma in realtà è esattamente rovesciata. Quindi lo stesso tipo di fenomeno può essere letto in maniera completamente opposta e quindi dare luogo anche a delle reazioni completamente diverse.
Certo, sono completamente d'accordo. Grazie per queste suggestioni, questi suggerimenti che sono interessanti. Ci sentiamo
grazie
presto per altri incidenti nell'area.
Speriamo di no.
Salute. Salve.
Bene.